Super Blood Wolf Moon, questo è il nome del secondo singolo lanciato per promuovere quello che sarà l'undicesimo album dei Pearl Jam. E alla fine ci siamo arrivati, visto che tra una cosa e un'altra ne stiamo parlando più o meno da tre mesi, di questo futuribile disco, che invece ormai è alle porte, uscirà proprio questo venerdì 27 marzo. Gigaton il titolo dell'album, o Gigaton se preferite la pronuncia un po' più nostrana, concedetemelo. Un album che è stato scritto con l'unica regola di non avere regole. Questa almeno la parola del co-produttore dell'album, Josh Evans, che è stato intervistato da Rolling Stone dall'amico e collega, o almeno spero che sia così, Claudio Todesco, che dovrebbe essere ancora in linea, sempre se non sia scappato dopo questa presentazione. Ciao Claudio, grazie per il tempo che ci regali.
Ciao, grazie a te.
Ciao, come stai?
Tutto bene, insomma, relativamente a quello che sta succedendo.
Chiaramente, insomma, la situazione è quella che è, insomma, non vogliamo neanche parlarne ulteriormente. Che impressione ti ha fatto la chiacchiera con questo ex ragazzo, Josh Evans, che nasce fondamentalmente come fonico della band e zitto zitto, quasi a sua insaputa, diventa il coproduttore dell'undicesimo e nonostante tutto attesissimo disco?
Beh sì, è stato un'impressione strana, ma quasi un piccolo sogno americano, insomma. C'è questo ragazzo che da piccolo, cioè da ragazzino, adolescente, era un fan del Pearl Jam, che lavora come fonico, assistente fonico nello studio di registrazione nella metà degli anni 2000, mentre loro registravano il loro album omonimo, che in realtà... assistente fonico, lui dice, portavo i panini, facevo le pulizie, facevo il caffè, insomma un ruolo non proprio di spicco, che però piano piano entra un po' nelle grazie del gruppo, lo prendono come fonico fisso del loro studio di registrazione che hanno costruito a Seattle e iniziano a fare registrare dei demo con lui, e piano piano entra nel processo, entra anche nella creazione dei suoni dell'album, e viene promosso, senza che nessuno glielo dica esplicitamente, al ruolo di coproduttore dell'album dei Pearl Jam. Quindi un lavoro che in passato ha fatto gente come Brendan O'Brien, che è uno dei più celebri produttori mondiali, o Chad Blake.
Al netto del fatto che la band sia amatissima da queste parti, lo sappiamo che hanno un rapporto speciale con il nostro paese, diciamo che le scuole di pensiero sono più o meno due: da una parte coloro che dicono è giusto avere aspettative per questo album, nonostante sia l'undicesimo, visto il passato che ha questa band, lo storico, che non serve stare qui a raccontare; l'altra campana invece ci sono quelli che dicono insomma, ragazzi, anche loro sono arrivati ad avere X anni, questo è il loro undicesimo disco, che cosa mai vi volete aspettare? Tu, ti chiedo, quali sono le tue aspettative e in quale squadra ti schieri?
Allora, io a metà, diciamo che intanto il disco lo sentite, quindi so qual è la risposta, però loro sono all'undicesimo album e, come scrivo nell'articolo, non c'è gruppo nella storia del rock che non abbia fatto dopo 10, 15, 20 anni dei dischi così o mediocri. Anche i più grandi, anche grandissimi autori, da Paul McCartney o anche gruppi che sono punti di riferimento per i Pearl Jam, come possono essere gli Who o i Led Zeppelin, hanno fatto dischi mediocri. E la stessa cosa hanno fatto loro, perché gli ultimi due dischi
non erano granché.
E Backspacer onestamente non erano granché. Ed è normalissimo dire dopo 30 anni, perché quest'anno loro in ottobre festeggeranno i 30 anni dalla prima session che fecero insieme a Seattle nel 1990, ecco, dopo 30 anni non è neanche, sarebbe sbagliato aspettarsi un disco che parli, diciamo, il linguaggio di questo tempo, che ci spiazzi, che abbia canzoni memorabili come quelle dei primi 4, 5, 6 album. Detto questo disco, opinione mia personale, è la cosa migliore dal 2006, il cosiddetto album Avocado, insomma, Pearl Jam, quello omonimo, ed è decisamente meglio degli ultimi due. Quindi in qualche modo rincuora sentirli non ancora arresi completamente.
Guarda, per concludere, a proposito di arrendersi, come giustamente sottolineato su Rolling Stone, si tratta anche del primo disco scritto dai Pearl Jam nell'era Trump. In che modo questo ha influito sull'album?
Ha influito in una serie di testi che ricordano un po' il periodo in cui Eddie Vedder piazzava qualche riferimento a George W. Bush in certi dischi un po' più battaglieri. I testi non raccontano delle storie così definite, precise, però sono piene di immagini. Alcune di queste immagini sono molto forti, anche delle stilettate belle toste nei confronti di Trump. A un certo punto c'è un passaggio in un testo in cui lui cita Toro seduto, invece nel grande capigliano, invece nel definire Trump lo definisce uno stronzo seduto, ecco. Quindi c'è questo tipo di spirito battagliero che Eddie Vedder ha sempre avuto e che ha in questo disco, dove dentro però ci sono moltissime anche altre cose, preoccupazioni per il cambiamento climatico, storie personali, insomma è un disco che si inserisce da questo punto di vista bene nel repertorio e nella storia del progetto.
Quindi un sitting bullshit?
Esattamente, eccoci. Precisamente. C'è anche un'altra canzone in cui dice, insomma, che si descrive che gira per il mondo, dal Kashmir al Marocco, eccetera, per cercare un posto che non sia stato rovinato da Trump. Quindi la sua posizione è abbastanza chiara.
È abbastanza chiara. Grazie per il tempo e per la disponibilità. Ti lascio al tuo lavoro, insomma, che è sempre tanto. Grazie a Claudio Todesco di Rolling Stone. L'intervista a Josh Evans, produttore, anzi coproduttore, mi correggo, dell'undicesimo e ormai presente nuovo disco dei Pearl Jam. La trovate su Rolling Stone Italia. Grazie di nuovo per il tempo e per la disponibilità.
Grazie a voi.
Ci andiamo a sentire l'altro singolo, il primo, Dance of the Clairvoyants.